Emilio ebbe improvvisamente un grande desiderio di liberarsi da quell'importuno che non sapeva neppur stare ad ascoltare. Gli tese la mano senza dirgli nulla e facendo già il primo passo per allontanarsi. Anche l'altro lo salutava, ma tendendogli la mano gli chiese «Come vanno i tuoi amori?» Emilio finse di non capire. «Quali amori?» «Quella tizia, la bionda, Angiolina!» «Ah, sì!» fece Emilio con l'aspetto di indifferente. «Non l'ho più vista!» «Hai fatto benissimo!» esclamò il Sorniani con grande calore e subito riavvicinandosi. «Non è donna quella per giovani come te e che per di più non abbiano una salute più solida! Ha fatto impazzire il Merighi e poi, certo, s'è fatta sbaciucchiare da mezza città!» Il verbo sbaciucchiare ferì il Brentani. Se con esso l'omino giallo non avesse colto nel segno, qualificando l'espansività amorosa di Angiolina, egli non avrebbe badato alle sue chiacchiere, ma così tutto ebbe subito l'aspetto di grande verità. Protestò, disse che per quanto poco la conoscesse la riteneva molto seria e riuscì nello scopo d'attizzare il Sorniani, il quale, fattosi più pallido, lo stomaco doveva pur averci la sua parte, ne fece sentire di belle all'imprudente che l'aveva provocato. Angiolina seria? Anche prima dell'entrata in scena del Merighi, ella doveva aver cominciato a fare le sue esperienze sui maschi. Già da giovinetta la si vedeva trottare per le vie di Città Vecchia in compagnia di ragazzi. Le piacevano gli imberbi, ad ore non permesse. Il Merighi capitò in tempo per portarla in Città Nuova, che dopo restò il campo della sua attività. Ella si fece vedere a braccetto di tutti i giovani più ricchi, sempre col medesimo dolce abbandono di sposa novella. E giù l'elenco dei nomi che il Brentani già conosceva, dal Giustini alle Ardi, tutti i fotografati che facevano bella mostra sulla parete della stanza da letto di Angiolina. Non un nome nuovo. Era impossibile che il Sorniani inventasse con tanta esattezza. Un dubbio angoscioso gli spinse il sangue alle gote. Continuando a parlare con tanto calore, il Sorniani avrebbe forse nominato anche se stesso? Continuò ad ascoltarlo con grande ansietà, mentre la sua destra si stringeva a pugno, pronta a picchiare. Ma l'altro si interruppe per chiedergli «Ti senti poco bene?» «No», disse Emilio, «io sto benissimo». Si fermò e pensò se gli convenisse di farlo ciarlare ancora. «Ma è evidente che devi sentirti poco bene. Hai cambiato di cera 2 o 3 volte». Emilio riaperse il pugno. Non era il caso di picchiare. «Sì, infatti non sto bene». Picchiare il Sorniani, bella vendetta. Avrebbe dovuto picchiare se stesso. Oh, come l'amava! Se lo confessò con un'angoscia che non aveva mai provata. Vigliaccamente egli si disse che sarebbe ritornato da lei, al più presto. Quella mattina egli s'era mosso risoluto ed energico alla vendetta, l'aveva rimproverata e poi lasciata. Oh, quale azione intelligente! Aveva punito se stesso. Tutti l'avevano posseduta, meno lui. Perciò il deriso fra tutti quegli uomini non era che lui. Ricordò che fra giorni il Volpini sarebbe venuto a prendersi l'anticipazione pattuita. Proprio a tempo egli s'era pensato ad adirarsi di cose che aveva sempre sospettate. Che cosa avrebbe fatto Angiolina dopo di essersi data al sarto? Era troppo naturale che, essendosi data a costui per tradirlo più facilmente, ella l'avrebbe tradito con altri, visto che Emilio giusto allora l'aveva abbandonata. Per lui era perduta. Vedeva tutto il futuro dinanzi agli occhi, come se stesse succedendo a pochi passi da lui sul corso. La vedeva uscire dalle braccia del Volpini, nauseata di costui, e cercare immediatamente un posto di rifarsi altrove di tanta infamia. Ella lo avrebbe tradito, e questa volta con ragione.